Salve a tutti, la Sannina e la Sannina, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo podcast. Come state? Spero tutto bene, noi qui tutto bene, si va avanti. E oggi ai microfoni abbiamo Lenuccio,
Dante
e nuovamente la nostra carissima dottoressa Teresa Menafra.
Ciao.
Buonasera Teresa. Grazie per essere qui con noi oggi nuovamente.
Ciao.
Infatti oggi andremo ad affrontare una delle tematiche che più risentiamo tra oggi e che sicuramente ci dà un sacco di dubbi, quindi quello delle relazioni tossiche. Se permetti, io direi di iniziare chiedendoti proprio la definizione di una relazione tossica.
Allora, io ho visto che se noi guardiamo su internet ci sono tante pagine di divulgazione, tanti gruppi sui social che parlano di questo tema, però molto spesso l'idea che ci rimandano non è proprio esatta, perché ci danno un'idea incompleta. Solitamente questi gruppi o queste pagine divulgative prendono in considerazione solo alcuni aspetti di queste relazioni, quindi solo uno o l'altra persona della coppia. Si rimanda un'idea sbagliata, perché si tende ad attribuire la responsabilità delle relazioni tossiche solo a un membro della coppia. Quando noi parliamo di relazioni tossiche, dobbiamo dire prima di tutto, dal punto di vista psicologico, che non parliamo di una categoria clinica, cioè non parliamo di un disturbo oppure di una patologia specifica. Noi parliamo di questo aggettivo, quando lo usiamo raggruppiamo una serie di comportamenti che hanno una caratteristica disfunzionale, quindi fanno male sia alla persona che li esprime, alla persona che li riceve, sia anche alla relazione. Se la devo definire in poche parole, la relazione tossica è la relazione che, a differenza di quella sana, non ci fa crescere, che ci blocca, che ci fa sentire soprattutto emozioni negative e che ci fa sentire in trappola. Quindi non ci fa crescere al suo interno, ci fa sentire molta tristezza, sperimentiamo soprattutto emozioni negative all'interno di questa relazione e soprattutto disagio.
Quindi possiamo dire che con una relazione tossica si vanno a creare vari disturbi, se possiamo dirli, come hai detto tu, la tristezza, essere tristi, oppure si può essere danneggiati dall'interno. Perché comunque un danno psicologico che si fa ad una persona oppure a tutte e due le persone della coppia, perché come hai detto tu non è solo un singolo a comandare, ad amministrare tutta quanta l'andamento della relazione, ma sono tutti e due i membri che devono riuscire a creare uno stato di comfort nella storia d'amore, chiamiamolo così, nella storia d'amore. Tu hai detto che non è un disturbo, quindi non è un problema psicologico che possiamo dare alle persone, però dopo una relazione del genere, dopo un periodo del genere, può una persona sviluppare il disturbo della depressione?
Possono sviluppare tutta una serie di conseguenze all'interno di una relazione tossica, soprattutto il senso di impotenza, perché ci si sente bloccati, si sente incapaci di uscire fuori da questa relazione. Ci sono però, dobbiamo dire, alcune caratteristiche di ogni persona che possono predisporre e rendere vulnerabili alle relazioni tossiche. Quindi una cosa importante è che ognuno di noi nel corso della vita, in un momento di fragilità o perché sta affrontando dei problemi come una malattia, delle difficoltà economiche, si può trovare in una relazione tossica, che non riguarda solo le relazioni affettive, anche le amicizie,
sì. Riguarda
anche i rapporti di lavoro, anche i rapporti in famiglia, e sono degli atteggiamenti che la persona mette in atto magari anche inconsapevolmente all'interno della relazione. In particolare io mi riferisco al narcisismo patologico, mi riferisco alla dipendenza affettiva, mi riferisco anche al perfezionismo, al senso di vuoto cronico, e queste cose qui, questo tipo di atteggiamenti e di comportamenti ci può rendere vulnerabili alle relazioni tossiche. All'interno di queste relazioni noi sperimentiamo tutta una serie di emozioni negative che vanno fino alla depressione, soprattutto la difficoltà ad uscire da questa relazione e l'isolamento. L'isolamento si ha perché tante volte noi cerchiamo di parlare di queste relazioni ma non troviamo un ambiente che ci capisce, che ci sentiamo sminuiti, sentiamo che gli altri questo problema non lo riescono a capire, non riescono a capire fino in fondo quello che proviamo, e questo ci fa provare isolamento, autocritica, autoaccusa. Quindi è importante che chi ci sta ascoltando e vive questo tipo di relazioni sappia che non è solo, che queste cose, questo tipo di relazione può capitare a tutti nella vita.
Quindi abbiamo capito che questo tipo di rapporto non solo va a danneggiare quindi quella che è tutta la sfera emotiva di autostima della persona stessa, ma anche i rapporti sociali con gli altri. Secondo te, per quale motivo, nonostante ci sia comunque la creazione di un rapporto tossico, comunque c'è sempre un, anche ad esempio appunto in una relazione tossica, ad esempio in una relazione dove si vive violenza, perché c'è l'affezionamento di un partner rispetto all'altro nonostante ci sia violenza e appunto un rapporto di tossicità?
Allora, alla violenza ci arriviamo dopo, perché è una categoria un pochino differente rispetto alla relazione tossica. Quello che si stabilisce è che, allora, all'inizio le relazioni tossiche iniziano con i fuochi d'artificio, diciamo così. C'è sempre una componente molto forte di attrazione. Noi siamo convinti di aver incontrato una persona unica, speciale, che non siamo mai stati così bene con un altro. Quindi questo aspetto qui, questa è la categoria clinica, quella dell'idealizzazione. Questa cosa qui mi fa vedere nell'altro alcuni aspetti che magari non sono reali. Finita questa fase, inizia la fase quella in cui noi siamo delusi, perché i bisogni della relazione, no? Ogni essere umano ha dei bisogni di relazione. Noi siamo relazione da quando nasciamo e soprattutto abbiamo due bisogni: quello di connessione, cioè di sentirci uniti ad altri esseri umani, e il bisogno di intimità, che non è solo intimità fisica, è anche intimità come condivisione di affetti e di esperienze con un altro. Nella relazione tossica queste cose vengono disattese e si cominciano a sperimentare emozioni negative. Però all'inizio, ripeto, quello che ci dà la relazione tossica è qualcosa di buono, ci dà il sentirci importanti, e tutti quanti noi vogliamo sentirci in questo modo. La speranza di poter provare di nuovo questa gioia ci tiene nella relazione tossica. Però è una gioia, attenzione, che non è pura, è una gioia che è macchiata da componenti negative,
da possessione anche.
Sì, quello lì arriviamo alla gelosia, che può essere una delle caratteristiche di queste relazioni. Però ripeto,
delle cause, diciamo,
la violenza è altra cosa. La relazione tossica può avere degli aspetti di maltrattamento, può avere degli aspetti di insicurezza, però sulla violenza andiamo a un altro livello, che forse tocca e sfiora le relazioni tossiche. Però non tutte le relazioni tossiche sono necessariamente relazioni violente, anche se quando noi trattiamo la persona che è dentro una relazione tossica, noi intendo a livello di psicoterapia, dobbiamo aiutare la persona a capire che cosa è il maltrattamento e che cosa non lo è, cosa è un abuso, che cosa non lo è, che cosa è una relazione sana, che cosa è una relazione tossica, perché a volte noi questo non lo sappiamo, confondiamo l'umiliazione e le cose che vanno sul negativo come scherzo, e invece non lo sono, sono cose che fanno male, che lasciano ferite.
Volevo chiedere, dottoressa, se è possibile oggi definire i canoni per una relazione sana, perché mi sembra che oggi si parla di relazione tossica in qualsiasi caso, cioè soprattutto fuoriuscita dalla pandemia, qualsiasi relazione non funziona e si tende a definire come una relazione tossica. Siccome mi interessa molto, diciamo, quello che lei ha detto prima riguardo quelle sensazioni che possono provocare una relazione a diventare tossica, quindi il vuoto cronico, il perfezionismo e altri elementi che ha citato, le volevo chiedere se lì ce li può definire, cioè, meglio singolarmente, e se appunto qual è la risposta alla domanda, cioè sono tutte tossiche le relazioni di oggi?
Allora, Giuseppe ha fatto una buona domanda. Non sono tutte tossiche le relazioni. Allora, quello che ci propone internet e quello che ci propone il mondo contemporaneo è l'attenzione sull'altro, togliendo l'attenzione da noi stessi. Tante volte siamo noi in prima persona che mettiamo in campo degli atteggiamenti che possiamo definire tossici. Ad esempio, il perfezionismo. Partiamo da questo, che è una delle cose più semplici. Allora, il perfezionismo è un'attitudine che tende a diminuire nel momento in cui incontriamo un partner che non è critico. Il perfezionismo si rinforza nel momento in cui il partner ha qualità complementari, quindi è molto critico verso di noi. E questa attitudine, diciamo, noi sono tutte cose che sperimentiamo nelle relazioni familiari. Allora, quando noi in famiglia abbiamo imparato che l'amore non è gratuito, che io per essere amato ho bisogno di comportarmi in un certo modo, di essere ad esempio, di fare poche richieste, allora nella relazione di coppia mi aspetterò le stesse cose. Allora, il perfezionismo è una dei fattori di vulnerabilità. L'altro è il senso cronico di vuoto che si ha quando il senso di identità della persona è fragile. Allora, per rendere più forte questo senso di identità ho bisogno di vivere emozioni molto forti. Questo succede a volte quando il partner è un narcisista. Quelli fanno sperimentare delle emozioni molto forti, poi diventano delle emozioni negative, ma quelle lì sono meglio di niente, sono meglio del senso di vuoto che sperimento. Allora, il lavoro è molto lì, sia in tutti e due i casi, sull'autostima, perché chi è perfezionista tende a vivere la relazione come se fosse un esame, quindi non sono mai libero, non posso mai essere me stesso, non mi posso permettere di sbagliare, se no sono fritto, questo se ne va. Il lavoro quindi parte sempre dall'ascolto e dal rafforzamento dell'autostima. E poi dobbiamo certo che accennare alla dipendenza affettiva. Questo è un capitolo importante. Tutti siamo dipendenti, perché noi nasciamo bambini e nasciamo con la dipendenza dagli altri esseri umani. La dipendenza è sana quando noi però conserviamo degli spazi in cui riconosciamo i nostri bisogni, i nostri desideri e ci facciamo guidare da questi per fare le scelte importanti della vita. La dipendenza diventa patologica quando ricorda la dipendenza da sostanza. Quindi io non cerco il partner perché devo soddisfare i bisogni di relazione, quelli di intimità e di connessione, ma cerco il partner per evitare che lui mi abbandoni, quindi ho il terrore dell'abbandono. È una cosa importante questa. L'altra cosa è il distacco dalla realtà. Comincio ad andare in un mondo di fantasia e soprattutto dimentico le responsabilità verso me stesso. Questa è una cosa importante. Sono tutti elementi che concorrono alla dipendenza e soprattutto, questa cosa ne abbiamo accennato prima, quando tendo a capire che la relazione mi fa male, a distaccarmi, vivo i sintomi dell'astinenza da sostanza, cioè sintomi fisici, nausea, tremori, insonnia, depressione, attacchi di panico, ma anche quella disperazione, quel senso di solitudine, quell'angoscia che è propria del tossicodipendente quando cerca di distaccarsi, di fare un processo di disintossicazione. Questo che fa rimanere nella relazione, tutti questi vissuti qui. Per non sperimentarli torno nella relazione.
Quali sono le differenze tra le varie relazioni tossiche, quindi relazione familiare, relazione di amicizie, di lavoro, anche amorosa, che penso, ovvio che hanno delle differenze. Se vuoi spiegarcele, se vuoi dirne alcune.
Allora, nella famiglia l'ambiente tossico può riguardare tutti, perché se c'è una persona che ha una difficoltà, questa difficoltà si esprime nella relazione con tutti. Poi ci sono delle persone che magari in famiglia sono più vulnerabili e quindi quella difficoltà la vivono in modo più forte, come ad esempio i bambini. Winnicott, che questo psicanalista inglese, parlava di figura di riferimento. La figura di riferimento è la persona che accudisce principalmente il bambino. Quando la qualità della relazione primaria è buona, cioè la figura di accudimento, di riferimento, risponde al bisogno del bambino costantemente, lo elabora quel bisogno, lo capisce e lo assolve il bisogno, allora il bambino andrà verso uno sviluppo cognitivo e affettivo sano. Quando invece quel bisogno viene deriso, viene ignorato, oppure si risponde in maniera incostante, a volte ci sono, a volte non ci sono, oppure si risponde in maniera aggressiva, allora si può sviluppare un attaccamento insicuro che poi si manifesta in tutte le relazioni. Quando le relazioni diventano importanti, quando diventano significative, metto in atto dei comportamenti che richiamano lo schema che ho imparato in famiglia. In famiglia si impara anche l'attrazione, cioè ognuno di noi, parlo di attrazione fisica e desiderio verso le altre persone, verso il partner in particolare, è attratto da quello che già conosce, da quello che gli è familiare. Questo spiega perché noi possiamo entrare in relazione con persone che ci fanno stare male, perché nonostante questo noi quel malessere lo conosciamo, quindi in qualche modo ci è confortevole.
Quindi come se ci autodistruggessimo perché già conosciamo.
No, è un tentativo di riparare, un tentativo inconsapevole, tutto quello di cui parlo è inconsapevole, non lo facciamo apposta, non lo scegliamo, è un tentativo di riparare i torti che abbiamo ricevuto nella famiglia di origine. In particolare, se il clima in famiglia è stato un clima di insicurezza, un clima di trascuratezza, un clima di maltrattamento in particolare, ma anche per altri problemi, quando i genitori non possono assolvere i bisogni del bambino perché hanno dei problemi di qualsiasi tipo, allora noi sviluppiamo una ferita. Quella ferita si manifesta nelle relazioni future, però appena ne diventiamo consapevoli, questa è una risorsa, perché noi poi con quella ferita, lavorandoci, possiamo emanciparci dalle relazioni tossiche. Le relazioni tossiche non sono un destino, sono qualcosa che noi possiamo incontrare, ma che non necessariamente dobbiamo mettere in campo sempre.
Secondo lei ci sono dei modi ipotetici per curare queste relazioni tossiche?
Sì, ce ne sono diversi. Una è la psicoterapia, perché bisogna andare sugli schemi e sulle preferenze della persona e sull'ascolto attento e non giudicante. Le persone che vivono relazioni tossiche si vergognano, a volte non ne parlano, si sentono in colpa, si criticano fortemente. Quindi bisogna che trovino qualcuno che è preparato su questo, che le sappia ascoltare senza giudicarle. E questa è la prima cura. Poi c'è tutto quello che dicevo prima, l'alfabetizzazione emotiva e affettiva, riconoscere le nostre emozioni, dove le proviamo, come ci comportiamo con gli altri, che meccanismi e che comportamenti mettiamo in atto con gli altri. E poi c'è la terapia di gruppo, in cui possiamo imparare dei comportamenti nuovi. E poi c'è la terapia individuale. E soprattutto c'è il lavoro sull'autostima, riscoprire i propri interessi, le proprie passioni e coltivare l'amor proprio. Chi coltiva l'amor proprio è meno soggetto alla dipendenza dall'amore degli altri.
In relazione a, diciamo, a delle categorie di psicoterapia, non so se si possono definire così, quanto è attratto dalle relazioni tossiche il soggetto che qualcuno definisce sistematicamente infelice, cioè la persona che si culla nella sua infelicità, nella sua condizione di infelicità, che magari verso gli altri si sente alla ricerca della svolta, ecco, della sua felicità, e la idealizza nella figura del partner, della partner, però sistematicamente, cioè, cerca sempre la stessa cosa perché magari si sente bene in quella condizione di infelice. Se questo è un soggetto particolarmente vicino a questa formula di relazione, non solo amorosa ma in generale.
Sì, allora i sentimenti depressivi predispongono alle relazioni tossiche, quello di cui stai parlando tu è questa cosa qui, la fuga, l'uso dell'altro per stare meglio o per dimenticarmi da me stesso. Noi a volte usiamo le relazioni cattive per dimenticarci temporaneamente dei nostri problemi, quindi di quello che ci fa male. In questo caso bisogna trovare un sostegno, qualcuno che ci aiuti ad affrontare i nostri sentimenti negativi. Quando emergono questi sentimenti, la persona capisce che non la dominano questi sentimenti, che li può affrontare anche se è un percorso doloroso, quindi non ha bisogno della figura di un altro che lo sostiene, fa affidamento poi su di sé, impara a fare affidamento su di sé. L'accudimento che non è stato, diciamo, il migliore per la nostra infanzia, noi possiamo imparare a darcelo da soli, da adulti. Possiamo, ci sono tanti modi, si può imparare.
Perfetto.
Io ti chiederei di dare un ultimo consiglio ai nostri ascoltatori in modo tale che riescano anche a riuscirsi ad aprire con le figure di dovere su questo argomento, perché magari molti disturbano proprio dei disagi al riguardo, quindi se puoi spendere altre due parole, grazie.
Allora, certe volte quando siamo nella relazione tossica perdiamo il contatto con noi stessi e quindi non siamo in grado di capire bene chi ci può aiutare e chi non lo può fare. Certe volte ci rivolgiamo alla persona sbagliata per cercare aiuto, troviamo qualcuno che invece di soddisfare il nostro bisogno non è in grado di leggerlo. Quindi può essere utile un professionista, può essere utile una persona con cui si è costruito un rapporto solido di amicizia, però questo nel caso in cui la relazione tossica non ha lasciato dei segni che sono forti, che vanno già verso il disturbo, che vanno già verso, diciamo, un intervento che necessita di un carattere più clinico. Però prima cosa da fare è combattere l'autoaccusa e cercare di sviluppare i propri talenti. Questo è molto importante, questo si può cominciare a farlo nell'immediato.
Quindi ritrovare se stessi.
Sì, concentrarsi sulle cose, imparare a capire quali sono le cose che ci fanno stare bene, soprattutto pensare che queste non sono le uniche relazioni possibili. Per ogni persona che sviluppa una relazione tossica, quella stessa persona può sviluppare tutta una serie di relazioni che non sono tossiche. Però la relazione tossica è potente, ha un effetto nell'immediato, un effetto forte, ha anche un effetto forte nel lungo termine, ma ci sono i modi per contrastarla. È importante rendersi conto di quello che si sta vivendo e che certe cose non sono da accettare, non sono da vivere.
Perfetto, allora Teresa, ti ringraziamo ovviamente.
Grazie mille.
Ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori, ci auguriamo che questo podcast vi sia servito in modo tale che riusciate ad aprirvi di più. Terminiamo la nostra intervista così.
Buonasera.